credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Carissimi amici, bentrovati. Eccoci come ogni mercoledì ancora una volta all'appuntamento con l'attività settimanale di Papa Francesco. Buon ascolto.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Carissimi amici, bentrovati da Angela Ambrogetti con voi oggi al microfono e naturalmente da Silvio Anelli alla console quest'oggi. Naturalmente si parte con l'udienza generale che si è tenuta in piazza San Pietro, affollatissima naturalmente, finalmente con un clima estivo. Il Papa ha tenuto una catechesi dedicata all'ambiente, ma ci torniamo tra un attimo. Vi ricordo anche gli altri appuntamenti della settimana: la celebrazione della solennità del Corpus Domini, la conclusione del mese mariano che il Papa ha voluto in piazza San Pietro e altri diversi incontri. Ma cominciamo subito appunto con l'udienza generale. Una giornata dedicata all'ambiente promossa dalle Nazioni Unite. Il Papa ha parlato però della cultura dello scarto, una cultura che va combattuta perché è una cultura che influisce anche sull'uomo. Ascoltiamo il Papa.
Oggi vorrei soffermarmi sulla questione dell'ambiente, come ho avuto già modo di fare in diverse occasioni. Me lo suggerisce anche l'odierna giornata mondiale dell'ambiente, promossa dalle Nazioni Unite, che lancia un forte richiamo alla necessità di eliminare gli sprechi e la distruzione di alimenti. Quando parliamo di ambiente del creato, il mio pensiero va alle prime pagine della Bibbia, al libro della Genesi, dove si afferma che Dio pose l'uomo e la donna sulla terra perché la coltivassero e la custodissero. E mi sorgono le domande: che cosa vuol dire coltivare e custodire la terra? Noi stiamo veramente coltivando e custodendo il creato? Oppure lo stiamo sfruttando e trascurando? Il verbo coltivare mi richiama alla mente la cura che l'agricoltore ha per la sua terra perché dia frutto ed esso sia condiviso. Quanta attenzione, passione e dedizione. Coltivare e custodire il creato è un'indicazione di Dio data non solo all'inizio della storia, ma a ciascuno di noi. È parte del suo progetto. Vuol dire far crescere il mondo con responsabilità, trasformarlo perché sia un giardino, un luogo abitabile per tutti. Benedetto XVI ha ricordato più volte che questo compito, affidandoci da Dio creatore, richiede cogliere il ritmo e la logica della creazione. Noi invece siamo spesso guidati dalla superbia del dominare, del possedere, del manipolare, dello sfruttare. No, non la custodiamo. Non la rispettiamo, non la consideriamo come un dono gratuito di cui avere cura. Stiamo perdendo l'atteggiamento dello stupore, della contemplazione, dell'ascolto della creazione. E così non riusciamo più a leggervi quello che Benedetto XVI chiama il ritmo della storia di amore di Dio con l'uomo. Perché avviene questo? Perché pensiamo e viviamo in modo orizzontale? Ci siamo allontanati di Dio, non leggiamo i suoi segni. Ma il coltivare e custodire non comprende solo il rapporto tra noi e l'ambiente, tra l'uomo e il creato. Riguarda anche i rapporti umani. I papi hanno parlato di ecologia umana, strettamente legata all'ecologia ambientale. Noi stiamo vivendo un momento di crisi, lo vediamo nell'ambiente, ma soprattutto lo vediamo nell'uomo. La persona umana è in pericolo, ma questo è certo, La persona umana oggi è in pericolo. Ecco l'urgenza dell'economia umana. E il pericolo è grave perché la causa del problema non è superficiale, ma profonda. Non è solo una questione di economia, ma di etica e di antropologia. La Chiesa lo ha sottolineato più volte e molti dicono sì, è giusto, è vero, ma il sistema continua come prima, perché ciò che domina sono le dinamiche di un'economia e di una finanza carenti di etica. Quello che comanda oggi non è l'uomo, è il denaro. Il denaro, i soldi comandano. E Dio nostro Padre ha dato il compito di custodire la terra non ai soldi, a noi, gli uomini e le donne. Noi abbiamo questo compito. Così uomini e donne vengono sacrificati all'idolo del profitto e del consumo e la cultura dello scarto. Se si rompe un computer è una tragedia, ma la povertà, i bisogni, i drammi di tante persone finiscono per entrare nella normalità. Se una notte d'inverno, qui in Piazza Ottaviano, per esempio, muore una persona, quello non è notizia. Se in tante parti del mondo ci sono bambini che non hanno da mangiare, quello non è notizia. Sembra il normale. Non può essere quello. E queste cose entrano nella normalità. Che alcune persone senza tetto muoiano di freddo per strada non c'è notizia. Al contrario di questo, per esempio, un abbassamento di 10 punti nelle borse di alcune città costituisce una tragedia. Quello che muore non è notizia, ma se abbassano 10 punti le borse è una tragedia. Così le persone vengono scartate. Noi, le persone, veniamo scartate come se fossero rifiuti. Questa cultura dello scarto tende a diventare mentalità comune che contagia tutti. La vita umana, la persona, non sono più sentite come valore primario da rispettare e tutelare, specie se è povera o disabile, se non serve ancora come il nascituro o non serve più come l'anziano. Questa cultura dello scarto ci ha resi insensibili anche agli sprechi e agli scarti alimentari, che sono ancora più deprecabili quanto in ogni parte del mondo. Purtroppo molte persone e famiglie soffrono fame e malnutrizione. Una volta i nostri nonni erano molto attenti a non gettare nulla del cibo avanzato. Il consumismo ci ha indotti ad abituarci al superfluo e allo spreco quotidiano di cibo, al quale talvolta non siamo poi in grado di dare il giusto valore, che va ben al di là dei meri parametri economici. Ricordiamo bene però che il cibo che si butta via è come se fosse rubato dalla mensa di chi è povero e di chi ha fame. Invito tutti a riflettere sul problema della perdita e dello spreco del cibo per individuare vie e modi che, affrontando seriamente tale problematica, siano veicolo di solidarietà e di condivisione con i più bisognosi. Pochi giorni fa, nella festa del Corpus Domini, abbiamo letto il racconto del miracolo dei pani. Gesù dà da mangiare alla folla con 5 pani e 2 pesci. E la conclusione del brano è importante. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi avanzati, 12 ceste. Gesù chiede ai discepoli che nulla vada perduto, niente scarti, e c'è questo fatto delle 12 ceste. Perché 12? Che cosa significa? Ma 12 è il numero delle tribù di Israele, rappresenta simbolicamente tutto il popolo. E questo ci dice che quando il cibo viene condiviso in modo equo, con solidarietà, nessuno è privo del necessario. Ogni comunità può andare incontro ai bisogni dei più poveri. Ecologia umana ed ecologia ambientale camminano insieme. Vorrei allora che prendessimo tutti il serio impegno di rispettare e custodire il creato, di essere attenti ad ogni persona, di contrastare la cultura dello spreco e dello scarto per promuovere una cultura della solidarietà e dell'incontro. Grazie.
Questa mattina Papa Francesco aveva anche ricevuto nella Domus Sancte Marta i partecipanti all'incontro di coordinamento tra gli organismi caritativi cattolici che operano nel contesto della crisi in Siria e nei paesi vicini. L'incontro è stato promosso dal Pontificio Consiglio Cor Unum. Il Papa ha detto: voi siete lo strumento per dire al caro popolo siriano che il Papa li accompagna ed è loro vicino. Ce ne parla Massimiliano Menichetti.
Pensiamo tutti pensiamo alla Siria, quante sofferenze, quanta povertà, quanto dolore. Guardiamo Gesù sofferente negli abitanti dell'amata Siria.
Il cuore di Papa Francesco si è fermato a guardare la popolazione della Siria, spesso inerme, che soffre le conseguenze del conflitto. Ha ricordato l'impegno di Benedetto XVI affinché tacciano le armi, la missione del Cardinale Sarà, presidente del Pontificio Consiglio Cor Unum, in quelle zone, e il contributo dei padri sinodali lo scorso ottobre.
Di fronte al perdurare di violenze e sopraffazione, rinnovo con forza il mio appello alla pace. Nelle ultime settimane la comunità internazionale ha ribadito l'intenzione di promuovere iniziative concrete per avviare un dialogo fruttuoso. Sono tentativi che vanno sostenuti e che si spera possano condurre alla pace.
La Chiesa, ha detto il Papa, si sente chiamata a dare la testimonianza umile ma concreta ed efficace.
Sappiamo che dove qualcuno soffre, Cristo è presente. Non possiamo tirarci indietro proprio nelle situazioni di maggiore dolore.
Preghiamo perché la partecipazione all'Eucarestia ci provochi sempre a seguire il Signore ogni giorno. Schema classico ignaziano per la riflessione del Papa nella solennità del Corpus Domini, la celebrazione della messa sul sagrato della Basilica di San Giovanni e poi la processione eucaristica fino a Santa Maria Maggiore. Ce ne parla Francesca Sabatinelli.
Sequela, comunione, condivisione. Attraverso queste tre parole, Papa Francesco declina la sua omelia, improntata al Vangelo di Luca, sul miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Il Papa ci parla della folla, della moltitudine che segue Gesù, per dirci che ascoltarlo significa fare della nostra vita un dono.
Gesù parla in silenzio nel mistero dell'Eucaristia e ogni volta ci ricorda che seguirlo vuol dire uscire da noi stessi e fare della nostra vita non un nostro possesso, ma un dono a Lui e agli altri.
Agli apostoli Gesù chiede di sfamare quella folla che per seguirlo si trova all'aperto. Per i suoi discepoli, nonostante la necessità della moltitudine, la soluzione, ci spiega il Papa, è tutt'altra. Ognuno pensi a se stesso, congedare la folla. Di qui l'appello ai fedeli.
Quante volte noi cristiani abbiamo questa tentazione? Non ci facciamo carico delle necessità degli altri, congedandoli con un pietoso che Dio ti aiuti.
Ciò che invece Gesù propone agli apostoli è altro e li sorprende. Chiede loro di dare da mangiare nonostante i soli 5 pani e 2 pesci, e così avviene.
E nell'accostare la sua parola, nel nutrirci del suo corpo e del suo sangue, che Egli ci fa passare dall'essere moltitudine all'essere comunità, dall'anonimato alla comunione.
L'Eucaristia prosegue, è il sacramento della comunione che ci fa uscire dall'individualismo per vivere insieme la sequela, la fede in Lui. Terzo e ultimo elemento, da dove nasce la moltiplicazione dei pani? Il Papa ci aiuta a individuare la risposta nell'invito di Gesù ai discepoli: voi stessi date, dare, condividere.
Nella Chiesa, ma anche nella società, una parola di cui non dobbiamo avere paura è solidarietà, una parola mal vista dallo spirito mondano.
Obbedienza e pace. Le parole del motto episcopale del beato Papa Giovanni XXIII diventano la guida per la riflessione di Papa Francesco, che nel pomeriggio del lunedì, proprio nel giorno del 50° della morte del beato pontefice, ha voluto incontrarsi con i fedeli della diocesi di Bergamo, guidati dal loro vescovo, che in San Pietro avevano appena celebrato la messa. Gabriella Ceraso.
Il Papa buono, che si è lasciato pacificare e guidare dallo Spirito Santo, trovando così la via della santità. Questo, nelle parole di Papa Francesco, è Giovanni XXIII, un luminoso esempio, la cui presenza è viva nella diocesi di Bergamo, anzi rivive nei gesti, nel linguaggio, nella libertà evangelica dell'odierno pontefice. È la confidenza che il vescovo di Bergamo fa a Papa Francesco, che dopo aver percorso la basilica in lungo e largo, abbracciando molti dei pellegrini, si sofferma sul motto episcopale scelto da Angelo Roncalli: obbedienza e pace. Questo, spiega Papa Francesco, ne fece un padre e un pastore, capace di arrivare al cuore di persone così diverse, persino di molti non cristiani.
Angelo Roncalli era un uomo capace di trasmettere pace, una pace naturale, serena, cordiale, una pace che con la sua elezione al pontificato si manifestò al mondo intero e ricevette il nome della bontà.
Questa bontà e questa pace, tratti distintivi della personalità di Angelo Roncalli, ne fecero un nunzio apostolico efficace tessitore di relazioni e valido promotore di unità, aperto al dialogo. Una pace che in lui era frutto di un lungo lavoro su se stesso, di una progressiva purificazione dei desideri che provengono dal proprio egoismo, per lasciarsi guidare dalle ispirazioni del Signore. Fu però l'obbedienza lo strumento per raggiungere la pace per Giovanni XXIII, obbedienza intesa innanzitutto come servizio alla Chiesa, senza cercare nulla per sé.
Attraverso questa obbedienza, il sacerdote vescovo Roncalli ha però vissuto anche una fedeltà più profonda che potremmo definire, come lui avrebbe detto, abbandono alla divina provvidenza.
È in questa obbedienza evangelica l'insegnamento anche per la Chiesa di oggi, ricorda Papa Francesco.
Se sapremo lasciarci condurre dallo Spirito Santo, se sapremo mortificare il nostro egoismo per fare spazio all'amore del Signore e alla sua volontà, allora troveremo la pace. Sapremo essere costruttori di pace e diffonderemo pace intorno a noi.
La guerra, il suicidio dell'umanità. Lo ha detto Papa Francesco incontrando nella messa i militari italiani e le famiglie delle vittime dei militari italiani. Un incontro particolarmente significativo che il Papa ha voluto ricordare anche all'Angelus domenicale, nel giorno in cui in Italia si celebra la solennità del Corpus Domini. Benedetta Capelli.
Il Signore sente la preghiera di tutti, quella di Salomone nel giorno della consacrazione del Tempio, ma anche la preghiera di ognuno di noi. Papa Francesco lo mette in luce citando anche l'episodio evangelico del centurione che va da Gesù a chiedere la guarigione del suo servo. Il nostro Dio è così, aggiunge, sente la preghiera di tutti, tutti non come se fossero anonimi, ma la preghiera di tutti e di ciascuno.
Oggi siamo venuti a pregare per i nostri morti, per i nostri feriti, per quelle vittime di quella pazzia che è la guerra, è il suicidio dell'umanità, perché uccide il cuore, uccide proprio dov'è il messaggio del Signore, uccide l'amore.
E anche nella storia, constata Papa Francesco, tante volte abbiamo visto che i problemi locali, i problemi economici, le crisi economiche, i grandi della terra vogliono risolverli con una guerra.
Perché? Perché i soldi sono più importanti che le persone per loro. E la guerra è proprio questo, è un atto di fede ai soldi, ai idoli, agli idoli dell'odio, all'idolo che ti porta a uccidere il fratello. Nostro Padre Dio piange. Piange per questa nostra pazzia.
Di qui l'esortazione del Pontefice a pregare il Signore perché allontani da noi ogni male, ripetendo questa preghiera anche con le lacrime, con quelle lacrime del cuore.
Volgiti a noi, Signore, e perdona tutti i peccati, perché dietro una guerra sempre ci sono i peccati. C'è il peccato dell'idolatria, il peccato di sfruttare gli uomini nell'altare del potere, sacrificarli. Siamo sicuri che il Signore ci ascolterà.
Caro Papa Francesco, sono proprio contenta di essere qui a casa tua con gli amici del Gemelli. È bello poterti davvero vedere e non alla televisione. Comincia così il saluto di Michelle, una dei 22 bambini malati che hanno incontrato Papa Francesco presso la Domus Sancte Marte, dove il pontefice risiede. Sergio Centofanti.
Cosa fa Gesù quando trova un bambino che piange? Cosa fa? Si ferma. Gesù si ferma. Perché? Perché i bambini sono quelli che Gesù ama di più. Così è Gesù. E Gesù è vicino a tutti noi oggi, a tutti voi che siete venuti qui. Davvero? Gesù è qui con noi? Gesù è qui con noi? E Gesù ci vuole bene? A tutti? Sempre. Gesù ci vuole bene a tutti, perché è vicino a noi. E cammina con noi nella vita, quando siamo felici, quando abbiamo problemi, ma sempre Gesù è vicino a noi.
Grazie a Sergio Centofanti per aver scelto questo passaggio del discorso del Papa ai bambini. E torniamo ancora un po' indietro al 31 maggio, la sera romana, nonostante il freddo autunnale, ha accompagnato la recita del Rosario che ogni anno conclude il mese mariano in Vaticano. Quest'anno il Papa ha deciso di tenere il Rosario di fine mese di maggio in piazza San Pietro. Molti i fedeli, il Papa ha detto: Maria ci insegna a decidere di agire controcorrente. Paolo Ondarza.
A conclusione del mese mariano, Papa Francesco invita tutti a mettersi alla scuola di Maria, che con realismo, umanità, concretezza seppe ascoltare, decidere, agire. La Vergine insegna al mondo contemporaneo, spesso distratto, l'ascolto della volontà di Dio.
L'ascolto fatto di attenzione, di accoglienza, di disponibilità verso Dio, non è il modo distratto con cui a volte noi ci mettiamo di fronte al Signore o agli altri.
Maria, prosegue il Santo Padre, è attenta alla voce di Dio e sa cogliere il significato profondo dei fatti.
Perché il Signore è alla porta della nostra vita e bussa in molti modi, pone segni nel nostro cammino, a noi la capacità di vederli.
Maria, aggiunge Papa Francesco, è poi maestra di decisione. Dopo l'ascolto delle parole dell'angelo, la Vergine medita nel suo cuore, quindi decide senza affanno ma anche senza esitazione di andare controcorrente.
Nella vita è difficile prendere decisioni. Spesso tendiamo a rimandarle, a lasciarle che altri decidano al nostro posto. Preferiamo lasciarci trascinare dagli eventi, seguire la moda del momento.
Dalla decisione all'azione, Maria, spiega il Papa, ha chiaro cosa Dio le chiede e non indugia, non ritarda, va in fretta dalla cugina Elisabetta che, come rivelato dall'angelo, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio. La Vergine esce da se stessa e porta alla parente quanto ha di più prezioso, Gesù.
Tra gli incontri della settimana anche l'udienza del Papa al Presidente della Repubblica di Capoverde, Jorge Carlos Fonseca. Il 10 di giugno si firmerà un nuovo concordato tra Capoverde e Santa Sede e in questa occasione il Papa ha voluto ricevere quindi il Presidente di questa Repubblica. Ci sentiamo la settimana prossima. Buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.